Attenzione, quanto detto nel podcast va inteso come opinioni personali espresse con ironia.
Bentornati tutti quanti ascoltatori di Radio Room, io sono Alessandro, qui con me c'è
Lorenzo
e poi c'è
Marco.
E questo è
Falò!
Puntata numero 8, tema di oggi che sarà
allegrissimo.
Molto, molto allegrissimo.
Allegro.
No.
Ci spisceremo dalle risate.
Beh, potremmo anche farlo, ma verremmo considerati dei pazzi,
sì,
in realtà.
Ma anche se secondo me alcune cose a ridere le troveremo. Vabbè, comunque il tema
Introducilo te.
Allora,
già dal titolo
il
possiamo
Elisa False Crime, ovvero non è un dissing contro Elisa True
no,
Crime,
anzi,
ma è per riprendere
è
l'argomento,
peggio.
Ovvero il true crime.
Esatto.
Esatto.
Abbiamo deciso di portare questo tema, anche se molto controverso, visto le tematiche che affronteremo di oggi,
sì.
Perché comunque sia ci sono dei crimini, dei casi di cronaca nera e dei problemi nei paesi o comunque anche nel nostro, di cui nessuno o comunque qualcuno fa finta di non sapere, sentire robe così, quando poi in realtà ci riguardano tutti per sa poco, insomma.
La verità è che io e Alessandro volevamo parlarne e Lorenzo un po' meno.
È vero.
In realtà sì, mi hanno un po', non dico costretto, però comunque non è proprio un ambito in cui io sono molto ferrato, quindi...
Però la morale l'abbiamo fatta per l'episodio, quindi possiamo procedere.
Io sarò quello che magari vi farà delle domande, che dirà, ma veramente...
No,
vabbè.
Un po' come è successo per
pazzurdo.
Il calcio. Un po' come è successo per lo sport.
Però lo sport,
esatto.
Lì eri solo tu che
sì, lo sport eri solo tu.
Comunque
se non l'avete ascoltato, andatelo a riprendere. Se siete arrivati fino a questo punto,
esatto.
Se
no, siete
bellissimi.
Dei pusillanimi.
No, assolutamente. Se siete arrivati fino a questo punto, siete bellissimi.
No, se non ci sono arrivati, sono pusillanime.
Vabbè, comunque, indipendentemente da ciò. Il true crime. Innanzitutto, che cos'è il true crime? Qui abbiamo un grandissimo esperto, infatti ne studia. La prima persona che ho beccato nella mia vita che studia criminologia, Ale.
Io invece sono un semplice
Ale,
appassionato.
Che cos'è il true crime?
Allora, con true crime in realtà andiamo a toccare tutti quei casi di cronaca nera che, come dice la parola, sono casi reali, quindi realmente accaduti, non sono opere di fantasie, che appunto trattano casi di... Non si può dire comunque di persone che muoiono, persone che ammazzano altre persone e casi ad esempio anche di sparizioni, suicidi o cose così. Quindi insomma il true crime è tutta quella cerchia di casi di cronaca nera dove ci sono degli elementi o comunque dei personaggi, dei soggetti, ecco soggetti, che...
Praticamente,
intorno a loro succede qualcosa di brutto.
Praticamente quello di cui si parla, chi l'ha visto?
Sostanzialmente quello. Che poi in realtà true crime che ha preso molto piede ultimamente, uno grazie a Elisa, un po' anche perché
sì.
c'è questa cosa che in realtà noi abbiamo studiato a lezione, che è il fascino criminale, cioè quella cosa che a noi affascina proprio perché è una cosa che non ci appartiene.
È true.
E quindi non solo perché è true, ma proprio il concetto di criminale, cioè no, ad esempio no, quella cosa che si dice che alcune persone sono attratte dai famosi malesseri, le famose persone magari un po' criminali, un po' tutti maranzini così, perché sono quel tipo di persone che magari nel nostro io, nella nostra persona non siamo e quindi siamo totalmente diversi da loro, però quella cosa del diverso, quella cosa di trasgressivo, di illegale ci attrae, quindi
è
l'attrazione,
vero.
Come si dice, no? Attrazione fatale, attrazione criminale, cose di questo tipo.
Sì, che in realtà c'è sempre stata, però con i social come al solito si è espansa.
Assolutamente.
Molto di più dai semplici, che ne so, giornali, televisione,
esattamente.
E via dicendo. Quindi, dato che tu comunque sei quello che ne sa di più,
poi
porterai avanti tu la puntata.
Però voglio fare una piccola parentesi perché sembra giusto dirlo. A discapito di quanto si possa pensare, perché magari, come dice Marco, no? Con i social i casi di true crime sono... diciamo hanno avuto molte condivisioni, quindi se ne parla sempre, quindi si pensa addirittura che in Italia siamo in un paese dove ne succede sempre una dietro l'altra. In realtà, rispetto ad altri secoli, ad altri anni, ad altre epoche storiche, il 2023 e il 2024 sono stati degli anni in cui sono stati registrati dei casi di crimini molto inferiore rispetto al 2010, al 2002.
Quindi pensa,
insomma,
come stavamo in passato.
Nel senso che c'è questa cosa, diciamo, che si ha l'impressione magari che, siccome se ne sente parlare in maniera molto accanita su un caso, su due casi, su tre casi, allora si pensa che il nostro paese sia un paese pieno di malavita, di criminalità, di schifo, quando poi in realtà, se vai a vedere i dati statistici, siamo tra virgolette uno dei paesi più messi meglio in Europa, nel mondo, però insomma ovviamente questo non toglie il fatto che
e questo
il male...
vorrei dire, pensa come sono messi gli altri, no scherzo,
no, questo
scherzo.
È per dire che il male c'è ovunque, perché sì, purtroppo è così, però dobbiamo ritenerci fortunati perché il nostro paese è abbastanza sicuro, ci sono paesi dove si è messi peggio
tutto sommato.
E quindi dai, possiamo cominciare, fatta queste premesse, Lollo, vai,
dici
tutto a te.
Allora, è tutto a me. Allora, io
ti voglio mettere in difficoltà, tutto a te.
Grazie Ale, ti voglio tanto bene. Vuoi vedere che magari in uno di quei nomi non ci finisca anche il tuo?
No.
Impossibile. Allora, quindi il true crime, quindi mi hai detto che è appunto questa unione, diciamo, chiamiamola così,
questo grande gruppo
di cose, il fascino del criminale. Effettivamente è vero, perché comunque io vedo spesso anche io. Allora, dico questo: a me il crimine in realtà non ha mai appassionato più di tanto, sono sincero,
okay,
perché
beh,
appunto è una cosa che non lo so, non mi interessa più di tanto, non c'è un perché, non mi interessa.
Vabbè, sono...
Cioè, l'unica cosa che magari mi interessava tanto era questo canale YouTube di questo ragazzo che si chiamava Assi di Picche, che non si è mai che appunto raccontava queste storie, lui non c'era voce, non c'era faccia, era lui praticamente una serie di immagini con una scritta, però lui riusciva, aveva questo talento, non so come, di rendere tutto talmente tanto brutto che era inquietante il video. Cioè, questa scritta con sto fonte orribile, una musica che io credo non so dove l'abbia presa, ma è una musica azzeccatissima, e raccontava di queste cose, 3000 cose. Quella è l'unica cosa crime che a me è piaciuta. Però effettivamente, prima abbiamo citato Elisa True Crime, a me non piace.
Vabbè,
cioè, non mi piace proprio sentire qualcuno che, non lo so, mi racconta di un... di quello che è morto.
Allora, è brutto da dire, però è una questione di...
è soggettivo,
no, certo,
è una
soggettivo.
Questione di gusti, diciamo così, l'ascoltare di casi di cronaca.
Sai cos'è? Io più che altro trovo affascinante il modo in cui lei racconta, comunque sta facendo informazione, quindi non è che sta raccontando appunto storie fantastiche di cose fantastiche, anche perché purtroppo, per quanto molti casi sono e sembrano presi da racconti di Piccoli Brividi o di Stephen King, purtroppo, come dico sempre a molte persone quando racconto queste cose, la realtà è sempre più spaventosa della finzione dei libri o dei film o dei videogiochi, perché purtroppo quello che succede poi nel nostro mondo reale è qualcosa che crea scalpore. Vuoi non vuoi crea scalpore, per forza, per un motivo o per l'altro. Infatti io volevo proprio cominciare parlando del fascino criminale, sì. C'è anche un'altra cosa però, cos'è che affascina tanto soprattutto le persone? È il modo in cui le persone ti parlano, quindi anche la postura, il modo di dire, l'atteggiamento, anche lo charme, insomma.
Beh, quello è figo.
Il fatto di essere persuasivi, no? Elisa c'ha questa cosa di essere molto personale, ok? Cioè lei proprio parla in una maniera molto vicina alle vittime e ti fa capire non solo il suo punto di vista, che è molto blando, nel senso che non è che pensa una cosa e la fa e la sostiene, cioè lei si mette molto in discussione su quello che dice, perché dice: io non sono una studiosa, non sono nessuno, faccio le mie opinioni, faccio le mie riflessioni, è giusto, però ti fa vedere anche che c'è un cuore dietro a queste cose, che non è solamente come al TG: oggi vi parliamo del caso di tizio che è stato buttato dal settimo piano dal suo ex fidanzato, fine. Che è una cosa molto insensibile, anche secondo me, ma tanto lì è giornalismo e telegiornale, ci sta.
Beh, sì, il giornalismo deve essere così. Invece chi fa, come Elisa, intrattenimento,
chi fa questi contenuti, questo... ci mette un po' del suo, che è quello che è piaciuto, insomma, a molte persone. Partirei con un caso particolarmente strano nella sua forma, che, come molti casi di true crime, c'è sempre la cosa che si dice: si poteva evitare, poteva andare in un altro modo. Ma alcuni sono più degli altri, devo dire.
Sì.
Tipo questo, è il caso di un signore, Jean-Claude Roman, è un signore francese.
Jean-Claude.
Signore francese che per tutta la sua vita ha mentito spudoraticamente ha i suoi amici, alla sua famiglia, alla sua moglie, ai suoi figli, a tutti.
Ha mentito riguardo, così. Sì, ha mentito riguardo la sua carriera, perché lui stava studiando all'università, dove aveva un esame da fare, non si è svegliato, quindi non ha potuto fare questo esame che gli sarebbe servito poi per passare all'anno successivo. Però ha detto a tutti, no, io l'ho fatto. E da lì poi è partito, sì, mi sono laureato, sì, sto lavorando su per quel lavorato, era tipo medico, se non sbaglio.
Sì, lui si spacciava per medico dell'OMS.
Che è, esatto. E...
Ah, ovviamente tu lo puoi fare domande, cioè nel senso, sì, sì, non ti preoccupare.
Grazie, professore.
Cioè, io sono l'assistente.
Ma tu guarda.
No, beh, comunque, si è spacciato per medico, la famiglia, la moglie anche diceva, sì, sì, mio marito è un medico, i figli, i genitori, gli amici, tutti quanti, quando poi alla fine, sai, il castello di bugie, prima o poi crolla, è crollato e lui come l'ha risolta?
Allora, praticamente è successo che la moglie stava parlando con, in teoria, un collega di suo marito, perché...
quello che credeva essere un collega,
esatto,
di suo marito.
E stava prendendo i bambini da scuola e questa signora gli fa, ah, ma tu vieni alla festa di Natale organizzata dall'OMS con le famiglie, perché non t'ho visto segnata tutto quanto così, non ho visto tuo marito. E lei fa, ma io non ne sapevo niente di questa cosa qui, no? Cioè, nel senso, e allora dopo da lì, da queste cose, lei comincia ad averci dei dubbi e il castello di carte di Jean-Claude cade. Ovviamente lui, spinto da tutta questa pressione di aver detto bugie per tutta la sua vita, commette il suo unico ma orribile atto di omicidio e uccide tutta la sua famiglia, compresa i suoi figli, la moglie, i suoi genitori e anche il cane dei loro genitori, quindi insomma proprio una cosa...
Pure il cane.
E provò ad uccidere anche l'amante, perché lui aveva anche un'amante.
In tutto questo aveva anche un'amante che provò ad uccidere, ma non ci riuscì, incredibilmente. Infatti l'amante fu quella che insomma lo arrestò, cioè
aiutò
a arrestarlo. E più che altro, ecco, la cosa che fa molto è scalpore, che lui in tutto questo ha dato anche fuoco alla casa la sua casa, dove c'erano appunto la sua famiglia e insomma la sua moglie e i suoi figli, cercando di uccidersi. Poi dopo ovviamente lui non è riuscito a morire perché è stato salvato dai soccorritori, poi dopo da lì si è scoperto tutto quanto. Spoiler: Madonna. Nel 2019 è uscito di prigione e è andato a vivere in un monastero di monaci tibetani e sta vivendo una vita di pace.
Quindi lui ha dato fuoco alla casa
per cercare di nascondere tutto quanto, per ammazzarsi lui.
Ammazza, la verità brucia, ma non fino a sto punto. Cioè, voglio dire.
Però ecco, in questo caso diciamo che tutto è partito da un esame non fatto. Ora, questa persona secondo me non stava bene.
No, ovviamente perché, no. Okay. Ovviamente no.
Però lì è partito appunto...
Lui è stato un bugiardo patologico di livelli estremi, talmente tanto estremi che addirittura lui faceva delle truffe, ovviamente per tutti i giri di soldi, per mantenersi, eccetera, eccetera, e poi diceva bugie su bugie a chiunque incontrasse praticamente.
Sì. Certo, perché poi... il detto una bugia tira l'altra è vero, è molto vero. Lui vabbè, poi l'ha detto molto molto grandi, però il concetto è quello.
Io ragazzi vi dico sempre di dire sempre la verità, anche se pensate che c'è una situazione tosta, difficile, che magari credete che nessuno vi potrà dare una mano, comunque pensate che non ci sarà qualcuno che vi possa capire, vi assicuro che piuttosto che continuare a mentire e costruirvi un castello di carte, meglio dire sempre tutta quanta la verità,
anche perché se no poi dopo se fate qualcosa noi tre ne parleremo,
esattamente,
perché qui la verità brucia, ok,
esatto,
perché i ragazzi di Falò lo sanno.
Vai Marco, vuoi continuare te?
Beh, è strano, già iniziamo bene, quindi
esatto.
iniziamo
con personaggi
bene, ma...
dammene un altro, va, che così
vabbè,
magari
allora andiamo in realtà qui, perché abbiamo una lista, ma non mi viene
non ti preoccupare.
Roberta Ragusa,
ok,
allora
sì.
Aspetta, questo lo conosco.
Esatto, perché è famosissimo. Donna, madre di famiglia, che è scomparsa nel 2012, se non sbaglio.
2011-2012,
così, era scomparsa nella notte. Il marito poi svegliando diceva, no, non l'ho trovata, non era in casa, cioè siamo andati a dormire, mi sono svegliato, non c'era più. In teoria lei, a detta del marito, è scappata di notte in pigiama, senza telefono, senza chiavi, cose, robe così.
Sicuramente.
E... ora, la storia è molto complessa, ma sostanzialmente la teoria è che l'abbia uccisa il marito, perché il matrimonio non andava bene, Però dico perché teoria? Perché in realtà non è mai stata ritrovata, neanche il corpo.
Cioè, esattamente.
Non si sa che fine abbia fatto, perché che sia stata uccisa è palese. Però chi l'ha uccisa, per certo che fine gli ha fatto fare, dov'è il corpo, non si sa, non si sa. Eppure sono passati quanti ormai? 13?
Ormai ne è passati tanti di anni.
13, 14 anni. È un caso che mi ha sempre fatto, cioè la curiosità, c'è anche questa cosa della curiosità delle persone scomparse, in questo caso vabbè, magari il corpo dire chissà cos'è successo.
È vero, cioè, ma tanto la curiosità ti spinge a...
Ah, io me lo ricordo questo caso però in realtà.
È vero, perché comunque c'ha avuto
Posso dire perché me lo ricordo?
Dimmi.
Cioè mia nonna era solita guardare Pomeriggio 5.
È vero,
ovviamente. Con Barbara D'Urso, e quindi Barbara D'Urso nella sua generalità di programma parlava anche questo, intervistava anche il marito quando ancora non era indagato,
sì,
che faceva
esatto.
Finta
la Barbara.
E tipo tu mi vedevi a me sul tavolo della cucina con mia nonna stesa sul divano a guardare sto, io che mangiavo il tè coi biscotti e intanto vedevo morta sta persona. Molto comica come cosa, però comunque
sì,
ammetto
io,
che
io con mia mamma la sera copertina divano, chi l'ha visto?
Esatto.
Guardavamo chi l'ha visto. Infatti anche lì tante persone scomparse che...
Però anche qui vedi il nostro discorso che facciamo in questa puntata. Cioè sono dei casi che per quanto sono crudi e brutti c'hanno quel filone un po' di non ignoranza, però un po' di comico tra virgolette. Cioè le persone che si inventano le cose,
sì,
che dicono una cosa passata per un'altra quando sono palesemente colpevoli. Cioè insomma anche qui no, la mente umana cosa riesce a creare? Anche qui è
Ma a me fa sempre ridere quando mi sembra che fosse sul caso di Via Poma, che tu sicuramente
sì.
conosci.
Sì, 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 sì.
Tu lo conosci?
Come l'ho stato ieri?
Spiega.
Porca miseria.
Caso di Via Poma è questa ragazza che lavorava in questo ufficio, che non si sa per qual motivo è stata ritrovata morta all'interno dell'ufficio, con una scena del crimine veramente molto violenta.
Esatto, ancora irrisolto negli anni 90.
Sì, anni 80, ecco. Anni 90. Caso irrisolto, con tanti indizi, con tante cose, indiscrezioni,
ecco,
che però non sono mai stati presi in considerazione.
No, ma oltre a quello, la cosa che di questo caso mi fa ridere è che c'era un foglietto trovato con il disegno di un fiorellino, se non sbaglio.
Esattamente.
E per anni hanno cercato di capire di chi era questo disegno, cosa voleva significare. Il serial killer ha mandato un messaggio, cosa, la verità l'aveva disegnato la guardia mentre aspettava i carabinieri perché si annoiava, però l'ha detto tipo vent'anni dopo. Hai fatto perdere tempo, sei inutile come guardia.
Effettivamente.
Cioè non è per cattiva, però tante volte c'è anche il come si dice, l'inquinamento delle
scene del crimine,
delle scene
sì,
del crimine
sì.
Ma anche l'impronta, questa impronta chissà di chi è, cosa era, del carabinieri, del maresciallo che non si è messo i calzari.
Ti ricordi quando negli anni 2000 in Val d'Aosta, se non vado errato, c'è stata una madre che ha ucciso il bambino, quello piccolino?
Sì, quello piccolino, era basso di statura. No, non è vero, era neonato.
Perdonami,
sì.
Adesso non mi viene in mente così, però
sì, okay,
lì la scena del crimine è stata talmente tanto inquinata dalle persone che andavano lì appositamente per fare le foto, per entrare dentro le case, proprio così, no? Che alla fine le indagini sono state fatte un po' in maniera fugace, no?
Sì.
Sbigaccia, trova un colpevole, no? Così. Eppure lì, insomma, fa anche venire fuori questo lato appunto dei casi di cronaca nera, dove appunto anche le indagini hanno la loro importanza, perché non è che sempre le indagini portano a una soluzione plausibile ed efficace subito, ci si arriva dopo
sì.
tanto tempo. Anzi,
esatto.
Devo dirti la verità, noi quando abbiamo studiato le lezioni di criminologia, la professoressa ci diceva che
momento super quark.
Purtroppo una grossa percentuale di casi di true crime dove sono stati arrestati serial killer o comunque persone che non ci stavano con la testa, tutto questo è avvenuto per una grandissima botta di sedere. Cioè nel
sì.
senso la
sì.
maggior parte dei casi di true crime viene risolta grazie a dei casi fortuiti che poi dopo portano all'arresto della persona, perché il delitto perfetto, dove
sì.
appunto è difficile da concretizzare, perché o ci si mette la sfortuna oppure ci si mette proprio la persona che fa un errore e
esatto.
si aspetta proprio quell'errore lì.
Ma esistono però i casi perfetti?
Alcuni sì.
Tipo?
Ne dico uno banalissimo, secondo me, Emanuela Orlandi.
Esattamente.
quello.
Quello, vabbè.
Che ancora la cercano tuttora?
Sì, sì.
Però ci provano.
Cercano
facile.
Più di scoprire la verità. Per far partecipare anche Lorenzo, che sicuramente questo lo conoscono tutti, almeno una volta l'hanno sentita nominare, e dopo ce ne sono alcuni un po' più...
Adesso c'è un altro caso che a me viene in mente, ad esempio, perché qui anche c'è una cosa anche da dire, un'altra parentesi che voglio fare. Purtroppo la percentuale di vittime di queste cose orrende sono ovviamente le donne, purtroppo, però non sempre le donne sono vittime, molte volte ci sono anche donne carnefici.
Esatto,
ad esempio,
diciamo pure questo.
Ad esempio, c'è un caso molto famoso italiano di questo ragazzo, William Pezzuolo, che era perseguitato dalla sua ex fidanzata psicopatica. La sua ex è arrivata a tal punto che gli ha lanciato l'acido addosso, l'ha sfregiato e lo ha praticamente corroso, in poche parole, tutto il corpo praticamente. È sopravvissuto grazie a un miracolo, letteralmente. La cosa bella è che, bella per modo di dire, bella.
Bella, no, bella. La cosa bella, vi ha tirato l'acido,
no,
la cosa
no,
bella.
No, nel senso, in maniera ridicola, diciamo, di cosa bella, purtroppo quest'uomo non ha potuto più vivere una vita normale perché al lavoro non poteva andare, comunque ha preso una disabilità importante perché comunque l'acido negli occhi, il corpo, proprio così. Mentre invece la sua assassina, la sua presunta assassina, che era la sua ex fidanzata, adesso, quest'anno, quindi in questi anni recenti, vive una vita normale, si è sposata, si è laureata, ha avuto dei figli, insomma, anche qui no, non c'è molta giustizia in questa sera.
Beh, effettivamente.
Qui andiamo a toccare un tasto molto importante, diciamo per questo paese, ma in realtà non per forza, cioè anche all'estero, così che tante volte la giustizia funziona, oppure se anche se funziona, che dici sì, è stato in galera 8 anni, cose, però sempre che il danno l'ha fatto.
Esatto.
Non ti riporterà dietro anche il risarcimento, non è la stessa cosa, cioè è più un, diciamo, brutto dire, però contentino.
Esatto.
Non si può fare altrimenti, però è...
Purtroppo è così. C'è anche da dire che ci sono alcuni casi dove però si potevano veramente tranquillamente evitare, come quello più recente, che è del ragazzo di Milano, Rami, che non si è fermato all'alt dei carabinieri, stava con il suo amico sul motorino che hanno sfrecciato per le vie di Milano, poi dopo è successo che c'è stato l'impatto con la volante dei carabinieri e questo ragazzo ha perso la vita. Ora però è stata aperta un'indagine sul carabiniere che ha fatto questa cosa qui, è stata aperta un'indagine sulle body cam, su tutto quanto, giusto, giustissimo. Però se i carabinieri ti dicono di fermarti, perché tu non devi?
Esatto,
che cosa devi dimostrare? O comunque cosa hai da nascondere? Perché anche tu sei una persona che non ti stanno simpatiche i poliziotti, le forze dell'ordine, tu comunque ti devi fermare. Cioè se i carabinieri dicono fermati, è logico che dopo se tu scappi ti inseguono.
Sì, esatto.
Cioè, mi sembra logico, è il loro lavoro.
In questo caso, sì, adesso si stanno facendo le indagini, quindi non si sa se la causa della morte sia... per un incidente o perché effettivamente i carabinieri abbiano svolto, diciamo, male il loro lavoro. Però se si fosse fermato, cioè, non è per dare la colpa alla vittima assolutamente, però se si fosse fermato
no, vabbè, certo, queste poi dopo sono anche ragazzate, io penso, cioè...
potrebbe anche essere sì, come...
cioè, secondo me, io penso che su sto caso di sto Rami gli è stato dato troppa importanza, secondo me.
Poi, ecco, è una cosa anche che a me dà fastidio, che ci sono casi che veramente gli si dà il carico da 11, se ne parla sempre di continuo, poi casi nominati una volta ogni tanto sul TG.
Come ad esempio il caso dei due piccoli cicettori, come così venivano chiamati nel loro paesino di Bari, che per via di una ragazzata, proprio Lorenzo, perché non c'entrano loro due, ma c'entrano c'entra un altro ragazzo 2 anni dopo la loro scomparsa, quindi tu figurati, no?
Tu pensa.
Ci sono questi ragazzini che stavano giocando a tirarsi i sassi da una finestra all'altra di un capannone abbandonato, di un casolare abbandonato. Uno di questi nel buio cade in un pozzo, cioè proprio cade proprio uno strapiombo dei tanti metri e si rompe tutto quanto. Gli amici chiamano i vigili del fuoco, il vigile del fuoco si va giù con la col filo, no? Con la carrucola, adesso non so come si chiama, si cala giù, lo prende, però con la torcia scopre che lì sotto c'era una stanza e c'erano i corpi di questi due ragazzini che per 2 anni sono rimasti là.
Ecco.
E per 2 anni che sono state fatte ricerche per questi ragazzi scomparsi, nessuno ha pensato di andare a cercare. Esatto. Che
e anche lì botta di culo.
Esatto, che anche lì, cioè, stava in centro, in pieno paese, non è che dici stava in periferia o stava in una, cioè proprio stava in centro dove i ragazzi sono scomparsi. Può star che nessuno gli è venuto in mente di controllare là.
Ma tante volte sai che capita che vanno a vedere nei luoghi, cioè vengono ritrovati magari cadaveri o indizi nei luoghi dove già avevano controllato.
Esatto.
E quindi cioè, abbiamo controllato a casa di Tizio.
Come...
non c'è niente, scoperto il cadavere a casa di Tizio. Ma che avete controllato?
Come il caso di Yara Gambirasio, che è stata trovata nel campo, avevano già fatto le ricerche.
Sì, ma lì già ci abbiamo controllato. E perché l'ha trovata una persona a caso e non voi?
Anche lì, cioè, insomma.
Ok, vabbè.
Dubbi su dubbi, tante cose buttate appunto sul fuoco come il nostro programma vuole.
Sì.
Però il tempo è finito, quindi ecco. Anche qui la nostra puntata giunge al termine. Io vi ricordo che ci potete trovare su il nostro sito di Radio NMC, www.radionmc.it. Potete trovarci sul nostro canale YouTube, su Spotify, su Instagram e su TikTok. Questo era Falò, io sono Alessandro,
Lorenzo,
Marco
e ci vediamo alla prossima. Ciao.
Ciao. Ciao.